Capitolo 38. Commento Marco, capitolo 6, da 30 a 32. Venite e riposatevi un po'. Di ritorno dal loro giro missionario, gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato, ed egli disse loro: venitevene ora in disparte, in luogo solitario, e riposatevi un po'. Difatti, era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppur tempo di mangiare. I discepoli andarono da Gesù e gli raccontarono quello che avevano fatto. La fiducia in lui li indusse a raccontargli le loro esperienze, quelle positive e quelle negative. La gioia che avevano provato nel vedere i frutti della loro fatica, il dolore per gli insuccessi subiti, i loro sbagli, le loro debolezze. I discepoli avevano commesso degli errori in questa prima opera di evangelizzazione, e dopo che ebbero raccontato le loro esperienze, Gesù comprese che avevano bisogno di altri ammaestramenti. Vide anche che erano stanchi e che avevano bisogno di riposo. Ma non potevano riposarsi dove si trovavano. Difatti, era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppur tempo di mangiare. Le persone si affollavano intorno a Cristo, desiderose di essere guarite e di ascoltare le sue parole. Gli si avvicinavano perché scorgevano in lui la fonte di ogni benedizione. Fra quanti erano andati da Gesù per essere guariti, molti lo accettarono anche come loro Salvatore. Molti altri non lo confessavano per paura dei farisei, ma si convertirono alla discesa dello Spirito Santo e allora lo riconobbero come figlio di Dio davanti ai sacerdoti e ai capi infuriati. Ora Gesù desiderava un po' di quiete per stare coi suoi discepoli e per istruirli. Nella loro missione avevano affrontato molte lotte e svariate opposizioni. Prima di allora in ogni cosa avevano chiesto consiglio a Gesù, ma durante quel viaggio si erano trovati soli e a volte non sapevano che cosa fare. Gesù non li aveva mandati senza la guida del suo spirito e per la fede in lui avevano compiuto molti miracoli e avuto soddisfazioni nel lavoro, ma ora avevano bisogno di nutrirsi col pane della vita. Avevano bisogno di appartarsi per essere in comunione con Gesù ed essere istruiti sul lavoro futuro. Egli disse loro: venitevene ora in disparte, in luogo solitario, e riposatevi un po'. Cristo è pieno di tenerezza e di compassione per tutti coloro che lavorano al suo servizio. Voleva mostrare ai discepoli che Dio non vuole il sacrificio, ma la misericordia. Il grande impegno in favore degli altri aveva esaurito le loro forze fisiche e mentali e ora avevano il dovere di riposarsi. I successi ottenuti potevano esporre i discepoli al pericolo di attribuirsene il merito, di coltivare l'orgoglio e di soccombere così alle tentazioni di Satana. La prima lezione che dovevano imparare in vista dell'opera immensa che stava loro dinanzi era che il loro successo dipendeva da Dio. Come Mosè nel Sinai, come Davide sulle colline della Giudea, come Elia al torrente Cherit, i discepoli avevano bisogno di allontanarsi dai luoghi del loro lavoro per meditare in comunione con Cristo e con la natura. Mentre i discepoli erano impegnati nel giro missionario, Gesù aveva visitato altre città e villaggi predicando l'Evangelo del Regno. In quell'occasione venne a conoscenza della morte del Battista. Quella dolorosa notizia lo indusse a pensare più intensamente alla fine verso la quale anch'egli si stava incamminando. Ombre sempre più oscure si addensavano sul suo cammino. Sacerdoti e rabbini complottavano per farlo morire. Delle spie lo seguivano sempre e da ogni parte si lavorava per la sua rovina. La predicazione degli apostoli in Galilea aveva attratto l'attenzione su Gesù e sulla sua opera. Erode pensò che fosse Giovanni Battista risuscitato dai morti, per cui espresse il desiderio di conoscerlo. questi viveva nel continuo timore di una rivoluzione segreta che lo rovesciasse dal trono e spezzasse così il giogo dei romani. Fra il popolo si era diffuso uno spirito di malcontento e di rivolta. Era evidente che il ministero pubblico di Gesù in Galilea non poteva durare molto a lungo. Si avvicinava l'ora della passione ed egli sentì il bisogno di stare per un po' di tempo lontano dalla confusione della folla. Con gran cordoglio i discepoli di Giovanni avevano accompagnato il suo corpo mutilato al sepolcro. Poi riferirono a Gesù tutto ciò che era accaduto. Quei discepoli avevano provato un sentimento di invidia per Cristo quando sembrava che si portasse dietro tutta la stessa folla che aveva seguito Giovanni Battista. Erano seduti accanto ai farisei quando questi accusavano Gesù al banchetto di Levi Matteo. Avevano dubitato della sua missione divina perché non aveva liberato Giovanni dalla prigione. Ma ora che il loro maestro era morto e che sentivano un gran bisogno di conforto, vennero da Gesù e si unirono a lui. Desideravano anch'essi un po' di riposo in comunione col Salvatore. Vicino a Betsaida, all'estremità settentrionale del lago, si estendeva una regione solitaria, bella e verdeggiante in quella stagione primaverile, che offriva a Gesù e ai discepoli un piacevole ritiro. Si incamminarono in quella direzione e attraversarono il lago su una barca. Là si sarebbero trovati lontani dalle strade frequentate e dal frastuono della città. Lo spettacolo che la natura offriva costituiva da sé un riposo, un cambiamento salutare. Qui avrebbero potuto ascoltare le parole di Cristo senza essere turbati dalle interruzioni, dalle repliche e dalle accuse degli scribi e dei farisei. Avrebbero potuto godere per un po' di tempo della completa compagnia del loro Salvatore. Non era un riposo egoistico quello che Gesù stava per concedersi insieme con i suoi discepoli. Il tempo che essi avrebbero trascorso in quel ritiro non sarebbe stato dedicato alla ricerca del piacere. Avrebbero parlato insieme dell'opera di Dio e dei mezzi per ottenere un miglior successo nel lavoro. I discepoli erano stati con Cristo e potevano comprenderne l'insegnamento. Egli non aveva bisogno di parlare loro in parabole. Corresse i loro errori e li ammaestrò sul modo con cui parlare opportunamente alla gente. Svelò loro in maniera più ampia i preziosi tesori della verità divina. Furono rinvigoriti dalla potenza celeste e la loro speranza e il loro coraggio si rinnovarono. Benché Gesù potesse fare miracoli e avesse trasmesso anche ai discepoli quel potere, condusse i suoi servitori stanchi in disparte affinché si riposassero in mezzo alla natura. Quando diceva che la messe era grande ma che pochi erano gli operai, non intendeva dire che essi dovessero affaticarsi eccessivamente. Infatti aggiunse: pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Dio ha assegnato a ognuno il suo compito secondo le proprie capacità e non vuole che alcuni siano schiacciati dalle responsabilità mentre altri ne siano privi, non curanti delle anime. Cristo rivolge anche oggi ai suoi operai stanchi e affaticati le stesse parole compassionevoli: venitevene in disparte e riposatevi un po'. Non è saggio restare sempre impegnati nella tensione del lavoro, anche se ci si occupa delle necessità spirituali degli uomini. Se ci si lascia troppo assorbire, si trascura la comunione personale con Dio e si affatica eccessivamente la mente, l'anima e il corpo. I discepoli di Cristo sono chiamati alla rinuncia e al sacrificio, ma devono vegliare affinché l'eccesso di zelo non offra a Satana l'occasione di approfittare della debolezza umana e di nuocere così all'opera di Dio. I rabbini pensavano che l'intensa attività fosse la più alta espressione della religiosità, la quale doveva mostrarsi negli atti esterni. Ma così si separavano da Dio e si esaltavano in una sempre maggiore fiducia in se stessi. Gli stessi pericoli esistono oggi. Quando l'operosità aumenta e si ha successo nell'opera di Dio, si rischia di confidare nei piani e nei metodi umani. Si è inclini a pregare meno e ad avere meno fede. Come ai discepoli, può capitare di non sentire più la propria dipendenza da Dio e di considerare il proprio lavoro come un fattore di salvezza. Dobbiamo invece guardare sempre a Cristo e ricordare che l'opera si compie mediante la sua potenza. Dobbiamo lavorare con zelo per la salvezza dei perduti, ma dobbiamo anche dedicare del tempo alla preghiera, alla meditazione, allo studio della parola di Dio. Solo il lavoro accompagnato da molte preghiere e santificato dai meriti di Cristo sarà efficiente per il compimento del bene. Nessun'altra vita fu così piena di lavoro e carica di responsabilità come quella di Gesù. Tuttavia, egli dedicava molto tempo alla preghiera. Era costantemente in comunione con Dio. Spesso leggiamo nel Vangelo, la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù levatosi uscì e se ne andò in un luogo deserto e quivi pregava. In quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. Molte turbe si adunavano per udirlo ed essere guarite delle loro infermità, ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Benché la sua vita fosse interamente dedicata a compiere il bene, il Salvatore sentiva la necessità di allontanarsi dalle strade frequentate dalla folla che lo seguiva ogni giorno. Interrompeva la sua attività e il suo contatto con le miserie degli uomini per isolarsi e comunicare col Padre. Divenuto come noi, partecipi delle nostre necessità e delle nostre debolezze, dipendeva completamente da Dio e cercava nella preghiera segreta la forza che gli consentisse di compiere il proprio dovere e di vincere la prova. Trovandosi in un mondo di peccato, Gesù sopportò angosce e tormenti, ma alla comunione con Dio gli permise di deporre il fardello di dolore e di trovare conforto e gioia. In Cristo il grido dell'umanità perveniva sino al Padre della misericordia. Egli, come uomo, supplicava Dio per ricevere una potenza celeste che lo unisse con la divinità e per la quale potesse impartire la vita al mondo. Anche noi possiamo compiere un'esperienza simile alla sua. Egli ci ordina: venitevene in disparte e riposatevi un po'. Se ascoltassimo quelle parole, saremmo più forti e più utili. I discepoli raccontarono a Gesù tutte le loro esperienze e ricevettero incoraggiamento e istruzione. Anche noi oggi, se trovassimo il tempo per andare da Lui a esporgli le nostre ansie, non saremmo delusi. Egli ci sarebbe vicino per aiutarci. Abbiamo bisogno di più semplicità e di maggiore fiducia nel nostro Salvatore. Egli è il consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Colui del quale è scritto: l'imperio riposerà sulle sue spalle. Chiediamo a lui la sapienza. Egli dona a tutti liberamente, senza rinfacciare. Tutti coloro che sono alla scuola di Dio devono distinguersi dal mondo, dalle sue abitudini e dal suo spirito. Ognuno deve arrivare a sapere per esperienza personale qual è la volontà di Dio. Ognuno deve sentire Dio che parla al proprio cuore. Quella voce sarà udita distintamente quando si sarà fatto silenzio nell'anima e ci si sarà fermati davanti a Dio. Fermatevi, egli dice, e riconoscete che io sono Dio. Qui solo si può trovare il vero riposo, dove ci si prepara realmente a lavorare per Dio. L'anima così rinvigorita, nonostante la folla in tumulto, nonostante la tensione di un'attività intensa, si trova circondata da un'atmosfera di luce e di pace. Si sprigionerà allora una potenza divina capace di toccare i cuori.